Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Rinnoviamo il nostro atto di fede e mentre confessiamo le nostre colpe, chiediamo sempre di nuovo la grazia della fede. La fede nella parola di Gesù, nella sua promessa, la fede nel dono di vita eterna che già da ora riceviamo. Dal Santo Vangelo secondo Giovanni, capitolo 5, versetti 24-30. In verità io vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, ha la vita eterna e non va incontro al giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. In verità io vi dico, viene l'ora ed è questa in cui i morti udranno la voce del Figlio di Dio e quelli che l'avranno ascoltata vivranno. Come infatti il Padre ha la vita in se stesso, così ha concesso anche al Figlio di avere la vita in se stesso e gli ha dato il potere di giudicare perché è il Figlio dell'uomo. Non meravigliatevi di questo, viene l'ora in cui tutti coloro che sono nei sepolcri udranno la sua voce e usciranno quanti fecero il bene per una risurrezione di vita e quanti fecero il male per una risurrezione di condanna. Da me io non posso fare nulla. Giudico secondo quello che ascolto e il mio giudizio è giusto perché non cerco la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Parola del Signore. Ecco, teniamo presente ancora la struttura di questa risposta di Gesù, molto importante per la spiegazione, per la fede della comunità giovannea, che in questo modo si spiega, ecco, la propria fede. Questa risposta alla obiezione, all'impressione espressa nel versetto 18, cioè che Gesù si autodefinisce, ecco, uguale a Dio. La prima parte della risposta è quella che stiamo considerando, vedevamo già ieri e fino ad oggi, fino al versetto 30, è la prima parte della risposta, dove emerge in che senso Gesù è uguale a Dio e in che senso non lo è. Ecco, mi pare che questo è un punto importante, lo vediamo, abbiamo già visto al versetto 19. Io da me stesso non posso fare nulla, e questo viene ripreso al versetto 30. Ecco, mi premeva ricordare questa struttura della risposta. Dal versetto 31 vedremo che è la risposta a un altro aspetto dell'obiezione, cioè che è Gesù che lui si autonomina Figlio e quindi uguale a Dio, dirà che non è lui che si autonomina, ma ci sono i testimoni. Ecco, ma questa sarà la seconda parte e quindi vedremo che dal versetto 31 subentra la tematica della testimonianza. Chi è che testimonia che Gesù è così? Ma la prima parte, come dicevo poc'anzi, è tutta centrata sul modo in cui si può dire che Gesù è uguale a Dio e anche sul modo in cui non si deve capire che Gesù è uguale a Dio. Noi vediamo tutto questo in questo brano.
Una considerazione generale. I giorni scorsi, ieri, l'altro ieri, mi era venuto da pensare che questo insistere sull'amore tra il padre e il figlio così subordinato al padre, sembrasse una cosa che non riguardava molto l'umanità, il mondo, una cosa tra di loro. Poi mi sono ricordata di quello che scriveva Don Giuseppe, che aveva detto Don Giuseppe nel discorso per la vita della città. Diceva: l'amore tra il padre, l'amore di Dio non è statico, non è chiuso. L'amante il padre, l'amato il figlio, ma questo amore è una energia, irraggiante amore. E allora ho pensato a quello che dicevate anche ieri mattina, e cioè che l'amato, il figlio, è quel Gesù che cammina per le strade della Palestina, è quel Gesù incarnato che si è fatto uomo per salvare tutti. Già i samaritani l'avevano riconosciuto come il salvatore del mondo. E al versetto 34 dirà: ma io vi dico queste cose perché siate salvati. Allora si vede come tutto è in funzione della missione che il figlio ha ricevuto dal padre di portare la salvezza al mondo intero. E infatti il primo versetto di oggi dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha la vita eterna e non va incontro al giudizio. L'aveva già detto questo. Però quel discorso del figlio che è il Gesù incarnato mi sembra davvero molto importante.
Io non ho controllato bene, comunque mi pare che questo brano del Vangelo non compaia mai nella scelta delle letture domenicali nel ciclo dei tre anni, eppure così importante. E ho pensato che non compare perché è un testo in parte anche sconvolgente, anche un po' scandaloso, perché ribadisce più volte che Gesù, in un certo senso, non è onnipotente, non ha la capacità di fare tutto, se non ciò che vede fare dal Padre. Questa è la sua figliolanza, e quindi è difficile da spiegare. E qua lo ribadisce, cioè è, diciamo, l'inclusione del discorso che comincia così e finisce così. Io non posso far nulla, non ho la capacità di fare nulla da me stesso. E tutta l'argomentazione parte, tutto il discorso è occasionato dall'accusa che Gesù opera di sabato, e Gesù risponde: il Padre mio non ha mai cessato di operare, e quindi anch'io posso operare anche se è sabato, perché appunto lui non, in questo senso lui non è un uomo ma è Dio, e Dio, come anche i rabbini pensano, non ha mai cessato di operare, soprattutto non cessa di dare la vita e non cessa di fare il giudizio. Sono queste le due grandi opere di Dio che Dio fa in rapporto agli uomini: dare sempre la vita e operare il giudizio. E questo sono le azioni principali anche del sabato eterno, siccome questo c'entra anche un po' il sabato in questo discorso. Il sabato è introdurre nel riposo, no? E quindi dare la vita, e poi la vita eterna. Un'altra osservazione che facevo rispetto proprio ai versetti di oggi è che questo discorso che Gesù fa sarà poi illustrato in modo plastico, anche se ancora simbolico, nella risurrezione di Lazzaro. Si sottolinea proprio che Gesù, con voce forte, chiama Lazzaro dal sepolcro. È un simbolo ancora, perché poi Lazzaro morirà di nuovo, però incarna questo che Gesù dice di se stesso, che chi crede in lui è passato dalla morte alla vita, e anche se muore, vivrà.
Io mi sono mossa facendo un confronto sinottico tra il versetto 25 e poi il versetti 28-29. E nel versetto 25 Gesù annuncia questa irrompenza dell'ora, ecco, dell'ora decisiva dell'ascolto, della voce del figlio dell'uomo, come già attuale. Invece gli altri versetti mi sembrano così più orientati al futuro, dove ci sarà un giudizio, e il giudizio è diverso, cioè ci sarà un giudizio negativo e un giudizio positivo. Allora, però non lo so se ho letto bene, queste due sentenze mi pare che descrivono due fasi successive, ma una modalità dell'ultimo evento finale, ecco. È come dire, già quelli che ascoltano il figlio e lo mettono in pratica, come avevamo già visto precedentemente, questi già vivono, fanno parte della vita eterna qui. E quindi questa ora mi sembrava così. Che cos'era questa ora? Intanto è l'evento della morte di Gesù che ha dato inizio a questa voce, che chi ascolta vive. I morti, l'abbiamo detto altre volte, che sono tutti gli uomini che sono destinati comunque alla risurrezione. Ecco, e chi ascolta, i morti sono tutti gli uomini, i peccatori, che ascoltando la voce del figlio dell'uomo già su questa terra partecipano alla risurrezione. Invece il 28-29 è segnato in tutte le Bibbie, si può richiamare il testo di Daniele 12-1-2. E che Daniele annuncia tre cose, molto bello. Annuncia intanto, 12:1-2, annuncia la salvezza di tutto il popolo dopo una grande angoscia, ecco. E chiunque si troverà scritto nel libro della vita, questo sarà salvo, tutto il popolo. Poi ci saranno molti che dormono nella terra e si risorgeranno, gli uni per una vita eterna e gli altri per la vergogna. Anche qui mi sembra che sia quello che voleva sottolineare il Signore, sarà così, ecco. E poi ci sono i saggi che risplenderanno come stelle per sempre, ecco. E allora questa voce che si ascolta sia i morti, cioè sia qui già nell'esperienza di vita e poi nella chiamata ultima, è la stessa voce, ed è la stessa voce che ha sentito Lazzaro, è la stessa voce. E mi pare che qui appunto ci sia una conferma di quello che Gesù ha detto a Marta: chi crede in me, anche se muore, vivrà. Ed è l'esperienza che ha fatto Lazzaro e che faremo poi alla fine, è la stessa voce che abbiamo sentito già qui nel percorso della vita.
Sì, anch'io come Giovanna avevo messo in confronto questi due versetti, mi ero chiesta chi erano questi morti, e anche la Bibbia di Gerusalemme, ho visto che stamattina nella nota diceva appunto che al versetto 25 si parla dei morti spirituali, e allora ripeto, e avevo anch'io fatto questo confronto fra il versetto 25 e il 28 come Giovanna, e leggendo questa mattina nella Bibbia di Gerusalemme avevo visto che nella nota fa una distinzione fra i morti spirituali del versetto 25 e quelli che sono nei sepolcri nel versetto 28. E avevo trovato nel Merkel due paralleli, uno alla lettera ai Romani, che dice al capitolo 8, e leggo dal versetto 12: così dunque, fratelli, noi siamo debitori, ma non verso la carne, per vivere secondo la carne. Poiché se vivete secondo la carne, voi morirete. Se invece, con l'aiuto dello Spirito, voi fate morire le opere del corpo, vivrete. E così anche alla lettera agli Efesini, al capitolo 2, al versetto 1, anche voi eravate morti per le vostre colpe e i vostri peccati, nei quali un tempo viveste alla maniera di questo mondo, seguendo il principe delle potenze dell'aria, quello spirito che opera ora negli uomini ribelli. Nel numero di quei ribelli, del resto, siamo vissuti anche tutti noi, un tempo, con i desideri della nostra carne, seguendo le voglie della carne e i desideri cattivi, ed eravamo per natura meritevoli di ira come gli altri. Ma Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amati, da morti che eravamo per i peccati, ci ha fatti rivivere con Cristo. Per grazia, infatti, siete stati salvati. Con Lui ci ha anche risuscitati e ci ha fatti sedere nei cieli in Cristo Gesù, per mostrare nei secoli futuri la straordinaria ricchezza della sua grazia mediante la sua bontà verso di noi in Cristo Gesù.
Per spiegare il versetto 25, morti.
Anche a me era piaciuto il riferimento alla lettera agli Efesini, quello che ha appena letto, perché in questo è la grazia che ci ha fatti rivivere. Il fatto che eravamo morti sottolinea il fatto che non abbiamo potuto fare niente per salvarci da soli, ma è stata solo questa parola di Gesù che ci ha dato la vita. E pensavo che il fatto che basti ascoltare non salva tutti, perché nel Vangelo di Giovanni al capitolo 8, quando parla con i giudei, gli dice: perché voi non potete capire quello che dico? Perché non potete ascoltare? E perché non ascoltate? Perché non siete da Dio. Invece un'altra cosa che pensavo adesso, nel rapporto tra Gesù e il Padre, è che questa grazia riguarda anche Lui, perché da come dice si potrebbe dire, penso che tutto quello che ha il Figlio l'ha ricevuto. Quindi è un po' questo rapporto di grazia che abbiamo anche noi con Dio, che tutto quello che abbiamo l'abbiamo ricevuto.
Io ripeto la mia impressione da anni, che questi testi di Giovanni, anche questo, è l'espressione, il modo in cui la comunità giudaica, ebraica, giovannea spiega il mistero di Gesù, o meglio, più che spiega, esprime il mistero di Gesù, perché l'obiezione del versetto 18 è molto importante. In che senso Gesù non è uguale a Dio? E questo spiega il testo. Se questa espressione Gesù è uguale a Dio, lo si intende come se Gesù autonomamente da Dio, che lui chiama il Padre per sottolineare il rapporto specialissimo che c'è tra Gesù e Dio, potesse fare le cose divine, perché di questo si parla, non può fare nulla, significa non può fare miracoli, ha fatto. Se si intende uguale a Dio, nel senso che Gesù autonomamente dal Padre possa fare i miracoli, questo non è vero. È quello che intende e insiste Gesù. Io da me stesso non sono in grado, bisognerebbe tradurre così per evitare l'equivoco, che non posso, il figlio non può fare, abbia un aspetto morale semplicemente, cioè non conviene che faccia. No, qui vuol dire non è in grado di fare, non ha la capacità di fare quello che sta facendo da se stesso. Questo è quello in cui insiste Gesù all'inizio e alla fine di questo brano. Non in questo senso Gesù è uguale a Dio. Se si intende così, è chiaro. In che senso è uguale a Dio? Ah, è uguale a Dio perché fa le stesse cose che fa Dio. Fino ad arrivare, lo vedremo poi successivamente, a sostenere che quello che fa lui è Dio che lo fa in lui, alludendo a un mistero di dimora di Dio dentro di lui, del tutto unico. Però qui vedete che anche le cose più grandi che sono riservate a Dio le fa Gesù, non solo i miracoli, ma anche mostrerà al figlio cose più grandi, e qui sono specificate, sono le cose tipiche di Dio, cioè quelle esclusive di Dio, quelle che distinguono Dio dagli esseri divini. Noi dobbiamo tenere presente che gli antichi non avevano semplicemente la distinzione Dio e creatura. Nel mondo divino ci sono tanti gradi possibili, questo anche nel mondo pagano, ma anche nel mondo giudaico. Però nel mondo giudaico naturalmente c'è qualche cosa che è soltanto Dio può fare. Gli angeli, gli esseri divini, il figlio dell'uomo è un essere divino, per esempio. Ha un aspetto divino, ma con questo non attenta all'unicità di Dio, la quale consiste nel fatto che è creatore. Solo Dio è creatore e perciò è giudice, perciò può risuscitare i morti. Come può creare la vita, così può ricrearla, risuscitando i morti. Questi sono, e fare il giudizio, perché essendo il creatore è il padrone di tutto, è il giudice per natura sua. Noi vediamo in questo testo, che sono affermazioni altissime, che anche il figlio fa questo. Anzi, si afferma che Dio non giudica nessuno, ha dato tutto il giudizio al figlio. Però dobbiamo notare che tutte le volte che si sottolinea questa uguaglianza di Gesù con Dio, la si sottolinea dicendo che è un dono da parte di Dio, da parte del Padre a Gesù. Vedete, per esempio, al versetto 26, che è un'affermazione altissima, come il Padre ha la vita in se stesso, che è un'espressione per indicare originale, non la riceve da nessun altro, è solo Dio, il creatore, che è così. Ha dato anche al figlio di avere la vita in se stesso. Allora, anche il figlio ha la vita in se stesso, in questo il figlio è uguale al Padre. Gesù è uguale a Dio. Però notiamo che è una concessione, è un dono. Non è un originario, è un dono. Così ha dato anche al figlio di essere uguale, di avere anche lui la vita in se stesso, ma è presentato come un dono. E così è un dono il giudizio. Ha concesso al figlio di fare il giudizio. E quindi il figlio è alla pari con Dio, Gesù. Quando si intende il figlio si intende sempre Gesù storico. Gesù è alla pari con Dio, però è un dono che ha ricevuto. In questo non è alla pari con Dio. Non so se mi spiego, è un modo in cui la comunità esprime la propria fede, la spiega. E a me sembra molto importante questo. Poi c'è l'argomentazione che Gesù fa qui, cioè la sua grande promessa, al versetto 24. Chi crede nella mia parola, notiamo anche qui come il modo in cui si esprime, è sempre tipico di questo mistero. In verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato. Cioè, ascoltando quel che dico io, se uno l'accetta, non crede in me, crede in colui che mi ha mandato, capite? È sempre il modo per evocare questo mistero in cui da un lato Gesù è uguale a Dio, perché chi crede nella parola di Gesù crede nella parola di Dio semplicemente, perché è Dio che parla, ma c'è un lato in cui non lo è. Non si può intendere questo come se Gesù, ecco, come se appunto originariamente, indipendentemente dal Padre Gesù, ecco, fosse uguale a Dio. Questo no, questo è quello che qui si insiste. Però volevo concludere, avete già spiegato questo, già accennato, che mi sembra un argomento così importante per la nostra fede, e direi che è la punta della fede nel Vangelo di Giovanni, questo lo vedremo anche con Lazzaro. Cioè, qui si argomenta che chi crede fin da adesso ha fin da adesso la vita eterna, e spiega che cosa vuol dire. Non viene al giudizio, ma è già passato dalla morte alla vita, cioè sta già al di là. La vita eterna è ciò che viene dopo il giudizio. Quella è la vita eterna. Ora, chi crede fin da adesso, è una affermazione paradossale se vogliamo, non andrà davanti al giudizio, perché è già di là, ha già fin da adesso quel dono che si riceve dopo il giudizio, dopo la risurrezione dei morti e dopo il giudizio. Anche lì naturalmente bisogna cercare di capire in che senso, naturalmente, in che senso. È evidente che noi non siamo nella condizione in cui saremo, ecco, grazie, se Dio vorrà, nel paradiso dopo il giudizio. Però l'affermazione dice questo, c'è un anticipo reale di quella vita che sta al di là del giudizio. E poi dice al versetto 28, non meravigliatevi, questo anche la Giovanna Battista prima spiegava, ma dovrei risottolinearlo. Gesù dice non meravigliatevi, perché in realtà c'è molto da meravigliarsi di questa enorme affermazione, che chi crede in Gesù è già al di là del giudizio, ha già fin da adesso la vita eterna. Non meravigliatevi, dice, perché? E qui vedete che dice viene l'ora, ma non dice ed è questa, cioè è futura, in cui la voce che farà risorgere i morti è quella che voi state ascoltando. Questo è l'argomento. È la sua voce che ascolteranno. Cioè, quando si apriranno i sepolcri per la risurrezione finale e il giudizio, la voce che li farà aprire i sepolcri è quella che voi state ascoltando adesso. Ed è per questo che se uno accetta nella fede questa voce ora, è già al di là del giudizio. Ecco, per questo preghiamo sempre. In questo tempo di Pasqua, in questa lettura del Vangelo di Giovanni, anche perché il Signore ci custodisca e ci faccia crescere in questa fede che si rinnova ogni volta che noi celebriamo la Santa Eucaristia. Diciamo ascoltaci Signore.
Per la Chiesa tutta, per Papa Francesco, per i Vescovi, per i Sacerdoti, perché annuncino con forza il Vangelo. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per la pace nel mondo, per la pace nelle nostre case, per la pace nel cuore di ogni uomo. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per gli ammalati, tribolati, disperati, per i morenti, perché il Signore a tutti si faccia vicino e tutti li consoli. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per il Vescovo Matteo, per questo nuovo incarico che gli è stato affidato, perché possa compierlo in spirito di vero servizio e possa essere di esempio e di aiuto e di sostegno per tutti i vescovi. Preghiamo. Per la città di Bologna, per tutta la diocesi che in questi giorni ha accolto la discesa della Vergine di San Luca, perché l'amore e la devozione per la Vergine si rinnovi sempre e perché sia trasmesso anche ai giovani e ai bambini. Preghiamo.
Una preghiera per Patrizia, che chiede di essere ricordata, e noi con davvero la affidiamo al Signore e alla Madonna in questi giorni, insieme a Camillo. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
E poi una preghiera per chi deve prendere delle decisioni importanti per la propria vita, perché si lasci davvero guidare dal Signore. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per tutti quelli che sono stati colpiti da lutti e non hanno la fede in Gesù e la fede in Dio, la fede nella risurrezione, perché il Signore si faccia tutti vicino in qualche modo e apra in tutti i cuori uno spiraglio di fede, di speranza delle cose future. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per tutti gli operatori di pace, per chi in questo tempo si adopera, ciascuno nella sua misura, per cercare di fare ripartire il negoziato e in vista di una cessazione immediata almeno delle azioni di guerra. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Vorrei mettere un'intenzione particolare per Gigi Sabbioni, non tutti lo conoscono, alcuni di noi sì, che ormai non riesce più a vivere da solo, non è più in grado, e oggi dovrebbero decidere alla Casa della Carità, la Casa della Carità di Borgo Panigale, dovrebbero vedere se accoglierlo, quindi sarebbe la soluzione migliore secondo me per lui, perché lì può anche pregare, può essere custodito e anche in una vita di preghiera. Quindi preghiamo per questa decisione, preghiamo. Ascolta Dio queste nostre intenzioni e preghiere. Noi te le presentiamo nel nome del tuo Figlio, che intercede per noi e per tutti, e con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli.